Radio Nuova Trieste presenta Parole e non elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. La lettura del mio libro Parole e non continua con il capitolo L'impostazione vocale. Per ritornare ad un più diretto rapporto con la voce o voce filosofica, anche San Tommaso, nel commento al De Anima di Aristotele, rifacendosi ad un principio più che consolidato, aveva sostenuto che la voce, oltre ad essere messa naturaliter, può venire educata e controllata ad placitum. La voce, quindi, è l'espressione dell'anima. La produzione linguistica è in ogni momento caratterizzata nel senso della dinamica, intonazione, tempo e ritmo, e in quello delle particolari variazioni, dette qualità della voce. Può essere inoltre accompagnata da vocalizzazioni come risolini, sbuffi, sospiri. L'anima aristotelica, quindi, nell'accezione attuale, rispecchierebbe la personale psicologia e il momentaneo stato d'animo di chi sta parlando. I livelli, i timbri, i colori, i registri, i toni, le impostazioni della voce individuali sono tanto personalizzanti da poter evocare immediatamente stili esistenziali e culturali o rapportarsi facilmente ad alcune tipologie consolidate. Il tenore incarna nel melodramma occidentale la parte del buono ingiustamente punito, il soprano quella della femminilità positiva. Le voci medie e baritono e mezzo soprano sono mediatori e quindi ora buffi, ora tragici. Le voci scure e basse possono impersonare ugualmente la saggezza o la follia. Anche nella storia della musica, dunque, sono le voci più acute, quelle più chiaramente definite. Il suono chiaro e squillante corrisponde ad una interiorità nitida, ben delineata, portata a scelte sicure. Entro certi limiti è ormai consolidata una sorta di fisionomica della voce, sottolineando un parallelismo preciso fra il timbro, il registro ed il tono vocale di un personaggio e le caratteristiche del suo temperamento. A chi, ad esempio, possiede una voce dal tono fermo, stabile e profondo, si attribuiscono caratteristiche psicologiche vicine alla magnanimità e forza d'animo. Così Corrado Bologna in Flatus Vocis. La voce è di fatto il suo timbro. Il timbro e il registro ne costituiscono il corpo, la stoffa, il colore, la presenza. E ancora, il timbro è lo stile della voce, l'unica traccia di essa memorizzabile nel tempo, traducibile solo in emozione, così come lo è lo stile dello scrittore. Il timbro è quindi l'elemento più naturale della voce ed è anche il primo segno della raggiunta maturità sessuale e psicologica. Solo emozioni particolari come l'amore e il dolore, i principali moti dell'anima, hanno il potere di farlo modificare. Così avviene ad esempio tanto nel baby talking, il modo di parlare modificato leggermente infantile proprio degli innamorati, quanto nella vocalità delle prefiche e corrisponde ad una forma di regressione fonica linguistica ad ancestrali forme infantili. Questa realtà ci mette in un'altra che ne è conseguenziale. L'educazione della voce si sviluppa in parallelo con quella della persona. Ben lo sapevano i sofisti, che manifestavano somma attenzione non soltanto verso tutte le possibili argomentazioni a sostegno di una determinata tesi, ma anche verso il supporto necessitante del discorso, l'impostazione vocale. Un breve excursus sui sofisti può aiutarci a meglio intendere il loro messaggio innovativo. I sofisti furono pensatori greci fioriti nel V secolo a.C. Il loro nome significa coloro che comunicano il sapere. Platone li considerava negativamente. Erano falsi sapienti, ovvero coloro che fanno mercato della loro conoscenza. In realtà, il loro migliore assunto era quello di contrapporre al sapere iniziatico l'ideale di una partecipazione di tutti alla sapienza. I loro interessi furono la problematica dell'uomo, il significato ed il valore della sua esistenza e la regolamentazione del discorso come strumento di sapere e di educazione etico-politica. Nella città-stato greca, e specialmente ad Atene, nessuno poteva sperare di farsi notare come politico se non sapeva parlare e parlare bene. Proponendo un relativismo etico, incoraggiavano nell'eristica l'arte di far cadere in contraddizione un argomentare. L'eristica, quindi, nei sofisti, veniva usata per mettere in difficoltà l'interlocutore e svigorire le sue affermazioni. Essendo fioriti nel periodo di trasformazione strutturale della polis, cercarono di offrire a coloro che intendevano intraprendere la vita politica i mezzi tecnici indispensabili per ottenere i migliori successi. Con loro, la retorica segna un chiaro passaggio dall'homo loquens all'homo eloquens. Per arrivare a tanto, sostennero lo sviluppo anche dei tropi o modi di pensare. Certo, nelle battaglie verbali è determinante il controllo della propria voce, che necessariamente deve toccare tutte le possibili inflessioni, dal più sereno distacco razionale alla più accesa manifestazione emotiva, senza allontanarsi mai da una logica stringente. Date queste specifiche finalità, per i sofisti è fondamentale l'insegnamento delle scienze della parola, e cioè la grammatica, scienza della lingua, la retorica, scienza del discorso, e la didattica, scienza del pensiero. Nel sofista, Platone li rapporta alla categoria dei giocolieri, o meglio e più letteralmente, di coloro che godono insieme nel gioco. Erano professori ambulanti che viaggiavano di città in città, accumulando così un considerevole bagaglio di conoscenze e di esperienze, ed istruendo su altre varie discipline, interpretazione dei poeti, filosofia della religione e della mitologia. Per chi rendeva e rende arte la capacità di persuasione, il timbro, il tono e il colore della voce sono elementi indispensabili a far scaturire nell'altro nuove convinzioni. Il problema certo non fu affrontato solo dai sofisti, ma anche da Cicerone, giurista e uomo politico che nel De Oratore e nel Brutus sostiene anche la necessità del fascino vocale dell'oratore. In fondo, l'oratoria è l'abilità della lingua che vince l'orecchio, mentre l'eloquenza è l'unione del cuore con l'anima aristotelica. Catone il Censore era solito dire «rem tene, verba sequentur», e cioè la cosa o argomento prima deve essere meditata così da poterla possedere in pieno e poi esposta. Il dominio rimane il passaggio fondamentale. La voce di Antonio sub rauca natura viene corretta nell'impostazione divenendo un temibile strumento di persuasione. Aaron Copland, nel libro Come ascoltare la musica, ci esemplifica l'impostazione di tante sfumature acustiche non facilmente catalogabili. Dice: come la maggioranza degli uomini discerne la differenza esistente fra il bianco e il verde, Così la facoltà di riconoscere la differenza fra i vari colori sonori è un senso innato che la maggior parte di noi porta a secco della nascita. Non possiamo immaginare una persona così cieca ai suoni da non essere capace di distinguere la voce di basso da quella di soprano o allo scopo di impiego strumentale, la voce della tuba da quella del violoncello. Non sappiamo come fosse la voce di Antonio prima e dopo il suo miglioramento. Certo, ognuno di noi ha una predisposizione innata a capire i messaggi impliciti anche nei singoli timbri vocali. Un discorso viene recepito prima coi sensi e poi con l'intelletto. È determinante che l'organo dell'orecchio, veicolo e motore di sensazioni reali, anche se inespresse, possa attivarsi nella più semplice forma di autodifesa comprensione del prossimo e magari anche appagato nel suo bisogno estetico-affettivo prima che concettuale. Oltre al più diretto dominio dell'eloquenza, sostenuto da Catone il censore, attinente ad esso ma anche a tutta la vita sociale, è il dominio psicologico, secondo il quale ogni profondo dolore non si manifesta nell'urlo o nell'imprecazione, bensì proprio nel silenzio. Quel silenzio interiorità che i greci chiamavano metà, ta, dacrua, al di là delle lacrime. E Dante così stigmatizzò col conte Ugolino: io non piangea, sì dentro impetrai. L'implicita oscillazione fra parole e silenzio la ritroviamo anche in Seneca, quando, ormai prossimo ai 70 anni, provato fisicamente, si trova emarginato e sotto la minaccia del suo squilibrato discepolo e futuro carnefice Nerone. Fra il 62 e il 63 d.C. egli scrive il De Ozio. A noi sono giunte solo alcune parti. Nel De Ozio vengono riscoperti i valori della solitudine della vita ritirata, che però non abbraccia la passività, ma al contrario si impegna nella ricerca intellettuale e nell'elevazione spirituale. Come ha osservato Concetto Marchesi, il De Ozio segna una profonda svolta nella morale sociale di Seneca. Dal principio di necessità che imponeva l'attività pubblica si passa a quello della possibilità e infine a quello della convenienza, che addirittura considera se non si possa provvedere meglio al maggior utile della comunità, seguendo piuttosto una vita solitaria di pensiero. E dopo questa necessaria parentesi a ricordare come anche la vita pubblica potesse essere considerata con diffidenza, ritorniamo all'arte del persuadere e alla voce, suo mezzo indispensabile. La persuasione esercita una sorta di dominio che può essere raggiunto solo quando lo si è completamente valorizzato su se stessi. Il potere della voce, dunque, risiede anche nella capacità di rattenersi, temperando le manifestazioni personali. Una scelta di costante volontà che, oltre a sostenere la persuasione, si realizza anche quando l'oratore si fa mediatore della parola di Dio, come nel caso dei predicatori medievali. L'autocontrollo in questo caso si bilancia fra due realtà, quella umana e quella divina, e deve facilitarne l'incontro. L'acustica del teatro greco trova finalmente una risposta anche in campo ecclesiale. La chiesa romanica è, fra tutti gli stili architettonici, in assoluto la più rispettosa della parola detta dal pulpito. La sua acustica, a tutt'oggi, non ha eguali con qualsiasi altro tipo di architettura ecclesiale. Era il tipo di ambiente che meglio facilitava l'intesa fra fedeli e predicatore. Diversa e anche più problematica la chiesa gotica, che valorizza meglio il suono dell'organo piuttosto di quello della parola proveniente dal pulpito. Certo, la cosa è comprensibile. Se si pensa all'ideale innalzarsi dell'uomo a Dio valorizzato dal movimento ascendente dell'architettura del tempo, è rimarcato anche dal tipo di luce che entra da finestroni molto allungati, sottolinea l'accettazione dell'illuminazione divina nel buio di una vita, di tante vite che la ricercano anche se ne sono molto lontane. La chiesa gotica sta al suono dell'organo, che facilita un'ulteriore elevazione dell'uomo a Dio, esattamente come la chiesa romanica, specie se di ridotte proporzioni, sta alla voce umana. Le diverse concezioni divine sono caratterizzate da un diverso rapporto acustico-ambientale e di illuminazione. La prima si riferisce nettamente all'apporto umano, la seconda, anche attraverso la valorizzazione della musica, alla presenza divina. Nel Rinascimento, una nuova posizione culturale viene ufficializzata dall'architetto Leon Battista Alberti, che, con riferimento a Pitagora, dichiarò: «I numeri, per mezzo dei quali l'accordo dei suoni riempie di diletto le nostre orecchie, sono gli stessi che piacciono ai nostri occhi e alla nostra mente». Questo pensiero rimase fondamentale in tutto il concetto delle proporzioni. Per l'Alberti, i rapporti armonici inerenti alla natura sono rivelati nella musica. L'architetto, che si basa su quelle armoniche, non traduce rapporti musicali in architettura, ma fa uso di un'armonia universale apparente nella musica. Dice: «Certissimum est naturam in omnibus suis esse per similem». Qualche secolo dopo, Schelling confermava: «La musica è architettura in movimento. Infatti, allo spazio psicologico del suono in noi stessi corrisponde uno spazio intrinseco alla natura stessa del suono. La dimensione verticale è data dall'altezza dei suoni, suono più acuto e più grave. Quella orizzontale dal tempo spazialmente vissuto e quella di profondità dai colori, ad esempio più forte o più piano, del suono stesso». I pittori medievali ci hanno tramandato il segno di una musica serena, gioiosa, ricca di pieghe melodiche, ma sempre calma, come chi suoni con la più naturale disposizione di letizia, quando non addirittura di indifferenza. Vengono ignorati gli atteggiamenti dolenti o di profondo tormento. Di fronte ad una vicenda drammatica, della musica resta solo il flusso della litania. Nei quadri italiani, inoltre, la disposizione dei musicanti non dà l'impressione che l'esecuzione fosse complicata o eccessivamente difficile. Gli stessi raggruppamenti eterogenei comprovano come la pratica musicale del tempo non cercasse effetto di fusione, anche perché gli strumenti non avevano che da ripetere le melodie vocali senza vivere di musica propria e autonoma, un po' come accade oggi per certa musica arrangiata. Solo col Rinascimento si fa più sensibile e decisa l'espressione di godimento nel porgere il canto, nell'eseguire una melodia, come nell'Angelo di Fra Bartolomeo agli Uffizi, felicemente intento alla musica tratta dall'arco curvo della sua lira da braccio. Nella musica il Rinascimento si distanziava dal Medioevo per una vivace umanizzazione delle sue scelte stilistiche. Il Rinascimento si allontanava così anche dal legame musica-Dio, marcata caratteristica del gregoriano. Il dominio della voce può, naturalmente, passare da una valorizzazione dell'autocontrollo alla decadenza nell'innaturale o addirittura nel manierismo. L'innaturale vocale trova il suo massimo fulgore e capillare diffusione nel Settecento, con l'applicazione al viso di maschere che mantengono totalmente l'anonimato di chi le parla, non soltanto nascondendone il volto, ma anche deformandone la voce. Nella stessa epoca l'innaturale vocale viene poi eletto ad arte molto ricercata quando trionfa la vocalità dei castrati. La loro potenza, cultura e musicalità li portano ad essere addirittura idolatrati dal pubblico che esalta le loro qualità canore. Presenza scenica e capacità assoluta di dar forma compiuta al bello musicale contemporaneo. Se la loro presenza è resa praticamente necessaria dall'ordinanza di Sisto V, che nel 1588 vietava alle donne di prodursi non solo in chiesa, ma su qualsiasi scena, essa viene codificata nel 1601 da Clemente VIII, che decreta la presenza dei sopranisti, musici o castrati, nella cantoria del Papa. I musici continuarono a prodursi nella cappella papale fino al 22 dicembre del 1903, quando Pio X ne decreta l'abolizione. La presenza dei musici nella chiesa fu inizialmente intesa come un'esigenza della Controriforma. I cori di voci bianche, se contrapposti alla potenza coinvolgente dei corali luterani, apparivano ormai troppo esili e poco espressivi. Inoltre, al contrario, le voci dei musici ben corrispondevano alle esigenze radicatissime nel periodo barocco della maraviglia e della sorpresa. I sentimenti di trionfo, magniloquenza e stupore erano diventati ormai anche una necessità ecclesiastica. Ampia conferma di ciò viene facilmente riscontrata pure nell'architettura, scultura e pittura dell'epoca. La musica non faceva che confermare un nuovo corso artistico. La loro decadenza corrisponderà all'avvento del melodramma musicale, anche facilitato dagli strali degli illuministi, che ripristinerà il valore della voce naturale e delle capacità espressive in essa strutturate. La voce si collegherà di nuovo alla verità dell'anima e lascerà spirare il cuore messo a nudo. Il melodramma italiano valorizzerà le verità più vitali e sottolineerà il valore della voce al di là e al di sopra delle parole. Nel melodramma verrà completamente superato il concetto settecentesco del bel canto, anche relativo a personaggi stilizzati, quali contadinelle e pastorelli. E per raggiungere un ideale di verità si accetteranno inflessioni di aspra autenticità. Ma ritornando alla voce parlata e non declamata o cantata, bisogna ricordare che nella società più altamente cerimoniale del 1500 che le qualità timbriche e sonore vengono valorizzate nell'ambito di un contesto di corte. Nel 1492 Iuniano Maio scriveva nel De Maiestate che il principe deve essere intento sempre a sua decorosa dignitate, né con spesso parlare, mai né largo né veloce, a voltare la lingua con accelerate parole, fore deturbatamente e de omne passione. La migliore voce sarà quella bassa e suave a pronunciare. Per Baldassarre Castiglione, il cortigiano deve possedere la voce buona, non troppo sottile o molle, come di femmina, né ancor tanto austera ed orrida che abbia del rustico, ma sonora, chiara, suave e ben composta, con la pronunzia espedita e coi modi e gesti convenienti. Nel 1510 il trattato di Paolo Cortesi delineava i canoni comportamentali dei cardinali e ricordava che nella voce si riflettono e luminosamente si evidenziano i sommovimenti dell'anima. Monsignor della Casa scrisse il suo Galateo fra il 1551 e il 1554. È l'opera più nota di quel periodo, dove si tratteggiano anche i rapporti possibili fra le regole della buona creanza e la legge morale. Ma si raggiungono anche toni più frivoli. Vengono ricordati discorsi dai quali è bene astenersi, come ad esempio raccontare i propri sogni, fare prediche alle ragazze quando hanno voglia di scherzare, dire bugie, vantare la propria nobiltà e, parimenti, ostentare umiltà. Non si deve dir male degli altri né contraddire. I motti non devono mordere, ma essere leggiadri e sottili, e i narratori devono tenere un tono disteso e continuato, ricercando ordine ed efficacia di espressione.
Abbiamo trasmesso Parole e non, elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.